e abbiamo con noi il professor Giacomo Mangiaracina. Dottore, ben trovato, grazie per essere in nostra compagnia quest'oggi.
Grazie a voi.
Allora, ricordo che il professor Giacomo Mangiaracina è presidente dell'Agenzia Nazionale per la Prevenzione, è stato docente per tanti anni all'Università La Sapienza di Roma. Professore, non mancano i temi in rapporto alla pandemia e ai dubbi, che sono ben presenti sui giornali di oggi. Allora, diamo un'occhiata rapida, proprio semplicemente ai titoli. Su Repubblica, pagina 10, si parla dei dubbi sul tampone fai da te. Sempre su Repubblica, pagina 11, la quarta dose non serve. E questa è un'intervista di un esperto, diamo un'occhiata di chi si tratta, Rasi, Guido Rasi, immunologo dell'Università Tor Vergata di Roma. E già le persone dicono: ne abbiamo fatte tre, adesso basta. Sembrerebbe che, insomma. Poi ancora, sbagliato liberare gli asintomatici, se ne parla sulla Stampa quest'oggi. Saremmo vicini al picco della quarta ondata a Firenze, in tutta Italia verrebbe. E ancora si parla di sentenze antiscientifiche. Claudio, volevi aggiungere anche te dei dubbi?
No, io volevo chiedere, approfittare della presenza del dottor Mangiaracina e ringraziarlo intanto, ma è possibile pensare di fare un vaccino ogni 4-5 mesi? Pensiamo che è una cosa mastodontica, un impegno che al di là anche delle sicurezze e di tutto mi sembra ingestibile, insomma.
Sentiamo, professore, lei cosa ne pensa?
Questo è già in discussione negli ambiti scientifici, nel senso che si ritiene che questi vaccini preparati velocemente, fra l'altro si è detto che abbiamo battuto tutti i record nella produzione del vaccino, però a quanto pare non riescono a determinare un'immunità stabile. Noi abbiamo per esempio le vaccinazioni infantili, si fa una dose, un richiamo, tutta la vita. La stessa cosa vale per alcuni vaccini come quello per la polmonite pneumococcica, si fa una sola volta e dura tutta la vita, quindi i vaccini che inducono una immunità stabile. Purtroppo questo ancora non ce l'abbiamo col Covid, quindi abbiamo visto, ecco, i dati sui quali noi ci basiamo, navigando sempre a vista, abbiamo navigato a vista per anni, per 2 anni, e continuiamo a farlo, cioè rilevare dati, e il dato ci dice che bisogna trovare un nuovo vaccino, un vaccino che sia in grado di essere fatto come quello per l'influenza una volta l'anno, in considerazione del fatto che anche il virus dell'influenza cambia anno dopo anno, quindi questo è un fatto che conosciamo già da decenni, il fatto che si modificano le proteine di superficie del virus, per cui bisogna adeguare nuovi vaccini. Bene, una volta l'anno si farà quello per l'influenza tradizionale e quello per il SARS-CoV-2. E allora, questa è l'indicazione, però la direzione verso la quale lavorano gli scienziati per produrre appunto un vaccino che dia immunità più stabile.
Professore, si legge sulla Stampa di oggi: sbagliato liberare gli asintomatici, rischiamo varianti più pericolose. Si dichiara così Stella Kyriakides, commissaria per l'Unione Europea alla Salute. I milioni ancora senza dose, giusto che gli stati pensino all'obbligo. Questo è un altro tema.
Ma abbiamo sempre detto anche da questi microfoni che ancora no, abbiamo tanti dubbi, insomma, sui vaccini e sulla loro reale efficacia, così come il fatto che la cosa certa che noi sappiamo è che la circolazione del virus dipende da noi, quindi più ci muoviamo più il virus si sviluppa e muta. Quindi è chiaro che bisogna continuare ad attuare misure di protezione e di prevenzione, quelle semplici che ormai sappiamo, e indossare delle mascherine che siano le più efficaci, e evitare gli assembramenti. Insomma, si tratta di ripetere cose già note, però non possiamo dire da questo momento liberi tutti.
Un'ascoltatrice ci domanda, e lei è la questione della prassi anche burocratica. Ci sono dei positivi asintomatici con 3 dosi vaccinali, è stato deciso se devono stare ancora 7 giorni e più 7 se eventualmente risultasse ancora positivo. Insomma, non è così chiaro, ecco, come forse.
Sì, infatti c'è sempre la questione che la chiarezza assoluta. No? Ma possiamo dire una cosa, che gli asintomatici è vero che possono trasmettere il virus, ma se lo contraggono e hanno già fatto una dose e due richiami, quindi con il terzo richiamo, a questo punto io ne ho seguiti tanti, insomma, recentemente, e tutti quanti fanno la malattia lieve, un raffreddore prolungato, però niente di preoccupante, quindi il vaccino continua a proteggere. Per questo dobbiamo sempre incoraggiare chi ancora non lo ha fatto, non l'avesse fatto, di vaccinarsi. In ogni caso, al momento la vaccinazione è la misura preventiva più efficace che abbiamo. E poi evitare di muoversi, di agitarsi. Io dico sempre, più ci agitiamo e ci muoviamo, più si incrementa l'entropia dell'universo. Creiamo caos. Quindi prudenza e attuare le semplici e regolari misure di protezione e di prevenzione. E poi aggiungo anche, dobbiamo ribadirlo a più riprese e a vari livelli, che esistono i purificatori d'aria. Questo è il momento in cui dobbiamo far valere il purificatore d'aria a Cipicchia. Per quale motivo? Perché sono in grado di filtrare tutto il microparticolato, batteri e virus al 99,99% di un ambiente. Ovviamente devono avere un filtro approvato, a regola, a norma, sono filtri EPA in grado appunto di assorbire rapidamente tutto ciò che è presente nell'ambiente. E voglio ricordare a chi ascolta, se per caso hanno nella loro memoria quel famoso raggio di sole che filtra attraverso una fenditura della porta e che improvvisamente ci fa vedere tante particelle in sospensione, ebbene questo è quello che noi respiriamo normalmente. Un purificatore d'aria le elimina completamente.
Claudio Coppini, volevi porre una domanda, forse ancora un minuto prima di una canzone. Allora, ascoltiamo una canzone di Aretha Franklin, che è un gioiello, I Say a Little Prayer, e poi continuiamo la nostra riflessione con il professor Giacomo Mangialacina. Ascoltiamo insieme Aretha Franklin.
Now, and wondering what dress to wear now. I say a little.
Aretha Franklin, I Say a Little Prayer su RWS. Siamo sempre in compagnia del professor Giacomo Mangiaracina, presidente dell'Agenzia Nazionale per la Prevenzione. E professore, si legge sui giornali di oggi i dubbi sul tampone fai da te. Questo è un problema perché, insomma, sia sul piano personale, ma anche sempre più spesso. Per capire, insomma, come ci si deve muovere, ecco, anche sul piano amministrativo, se il tampone fai da te non funziona è un bel problema. Lei che ne pensa?
Se già il tampone antigenico non è sicuro al 100%, figuriamoci il tampone fai da te, insomma, quindi si rischia effettivamente di ingenerare maggiore confusione. Quindi affidiamoci, insomma, un tampone fai da te quando non hai altra possibilità di fare qualcosa e comunque va ripetuto.
Certo, l'Emilia Romagna, ecco, ci dice un'ascoltatrice, l'Emilia Romagna ha approvato il test fai da te, e come si fa a lavorare in questi termini?
Insomma, dottore, professore,
quindi, se uno ha la possibilità di andare in un gazebo dove fanno un test antigenico, è preferibile.
Io fra l'altro avevo provato, no, dottore, però francamente, insomma, la prima volta apri questa scatolina, non sai come devi fare. Oltretutto abbiamo capito che deve andare nel naso, proprio a toccare fino in fondo, quasi a far uscire la lacrima,
infatti.
Quindi è impossibile,
cioè impossibile no, però soprattutto se i risultati sono incerti,
soltanto nelle condizioni in cui non si ha la possibilità di recarci in un centro dove poter effettuare un tampone come Dio comanda, come si dice in gergo.
Senta, ma chi dice che siamo vicini al picco della quarta ondata ha ragione,
sì,
oppure
questo,
no?
Questo è assolutamente vero, quindi tra poco, in febbraio, assisteremo ad una riduzione dei contagi e quindi ci avvieremo verso il periodo più caldo e vivremo ancora un altro momento di rilassatezza, però dobbiamo già prepararci per l'inverno prossimo.
Ecco, ho capito. Quindi, vabbè, Claudio, volevi aggiungere qualcosa?
No, quello è stato forse il punto, no, che ci ha anche fregato. A un certo punto si è pensato che si poteva stare senza le mascherine, qualcuno l'ha fatto anche capire poi con il fatto che ci sarebbe stata la terza, però questo rimane invece un, cioè, io credo a un certo punto io mi sto un po' abituando anche a questa mascherina, no? Nel senso, direi positivo, di saperla usare nei momenti, perché
sì,
poi c'è l'inquinamento
anche di quasi debellare il virus influenzale,
ecco appunto.
Allora, l'altra questione, il TAR del Lazio ha annullato la circolare del Ministero della Salute che delineava la cura domiciliare del coronavirus. Tradotto in altri termini, significa che ha accolto il ricorso del Comitato Cura Domiciliare Covid-19, che riteneva inadeguata la vigilante attesa e l'uso esclusivo del paracetamolo, escludendo altre cure nei primi giorni dell'insorgere della malattia.
Allora, la sentenza... Io sono stato tra i primi ad avversare il paracetamolo e continuerò a farlo. Io non capisco da dove è nata questa cosa del paracetamolo, cioè che è un antipiretico, quindi un antifebbrile, un antidolorifico, ma non sfiamma, quindi non è un antinfiammatorio il paracetamolo.
Diciamo in termini
la famosa tachipirina,
esatto.
È meglio un antinfiammatorio, uno qualsiasi, l'ibuprofene, il chetoprofene, la nimesulide, qualsiasi cosa va meglio del paracetamolo. E questo lo dissi sin dall'inizio, cioè mi chiedevo come mai lo prescrivessero e dessero indicazione ad usare paracetamolo.
Forse per la febbre, in caso.
Ecco, rimane il fatto che secondo, diciamo, il comitato cura domiciliare Covid-19, appunto, riteneva inadeguata la posizione che lo Stato suggeriva di vigilante attesa e uso esclusivo, appunto, la tachipirina, escludendo altre cure. Allora, adesso le cure forse ci sono e quindi si dice, insomma, mettete in condizione i dottori di poter prescrivere queste cure al di là della questione dei vaccini. Poi naturalmente si inserisce...
Ma poi c'è stato anche un altro elemento oscuro, cioè quello dell'antibiotico, sin dall'inizio l'antibiotico. Per quale motivo? I virus sono totalmente insensibili all'antibiotico. Io posso utilizzare un antibiotico quando sto per temere una sovrapposizione batterica.
Certo.
Allora, se io temo una sovrapposizione batterica, do l'antibiotico. E adesso, infatti, si comincia a dire, ma dopo 2 anni si comincia a dire che l'antibiotico non serve, quell'altro non serve. Allora, solo l'antinfiammatorio e non il cortisone si somministra soltanto se ci sono complicanze, altrimenti no, perché potrebbe ancora di più demolire e far ridurre l'attività immunitaria e quindi far prosperare ancora più il virus.
Allora, si parla adesso di cure monoclonali e antivirali, anche se comunque non sono facilmente accessibili.
Certo, all'inizio si sono provati tanti antivirali e tutti quanti sono risultati incapaci di curare, nel vero senso della parola. Quindi attendiamo quelli che siano veramente dotati di efficacia.
Però,
e si sta lavorando fortemente in questa direzione, quindi io sono fiducioso che avremo tra poco anche i farmaci per curare il virus.
Claudio? Mi è piaciuto che lei ha fatto finalmente questa differenza tra virus e batteri, perché in questi 2 anni abbiamo sentite di tutti, proprio mescolanza tra virus e batteri. Come...
Va bene.
Ma un batterio può contenere milioni di virus all'interno, quindi questo per far capire quali sono le dimensioni.
Allora, professore, naturalmente su questi argomenti ci ritorneremo, perché naturalmente rimangono tante pieghe anche sull'aspetto amministrativo, burocratico, da non sottovalutare, perché poi dopo la gente si trova in difficoltà, no? Cosa deve fare esattamente? E, insomma, ne riparleremo. Grazie, professore, per essere stato con noi.
Stiamo dando alcune indicazioni per derimere a quei dubbi che almeno possiamo derimere, gli altri rimangono.
Grazie mille, professor Mangiaracina, per essere stato in nostra compagnia. A risentirci.
Grazie a voi.
Grazie.